come dicevamo, facciamo un breve riepilogo delle puntate fino ad oggi, come si dice. Abbiamo visto che la sociologia è una disciplina che nasce con l'avvento della modernità e dell'industrializzazione, quindi con fine Settecento, e da allora in poi percorre una strada abbastanza tortuosa e complicata perché ha delle proprio, come dire, una serie di desideri e di limiti che al tempo creano qualche difficoltà. I desideri quali sono? Quelli che abbiamo visto con Comte essere la sociologia la regina delle scienze, lui la chiama così addirittura, e quindi avere di fatto una capacità di coordinamento e di comprensione del sociale migliore e diversa da quella di tutte le altre discipline precedenti, il che può sembrare un'affermazione ridicola per certi versi. Però non è del tutto sbagliata, se ci pensiamo un attimo, no? Nel senso che, come poi suggerirà in qualche modo Simmel, alle scienze già allora cominciava a servire un principio di unificazione e coordinamento. E qui stiamo andando anche nel campo di Edgar Morin e dei sette saperi, no? Abbiamo visto che c'è un problema chiamato iperspecializzazione. Ovvero sia, le scienze, ognuna percorre il suo cammino come se le altre non esistessero, raramente hanno contatti le une con le altre, raramente si confrontano su quello che di fatto poi è l'oggetto comune di ricerca, perché tutte le scienze parlano dell'ambiente e dell'uomo all'interno dell'ambiente, non è che parlino di cose separate per cui possono anche far finta che non gli interessa. Però sta cosa sfugge. Questa cosa sfugge un po', come abbiamo detto, per via del famoso paradigma disgiuntivo, no? Per il fatto che c'è un opt-out e di conseguenza si sceglie o una cosa o un'altra, mentre teoricamente bisognerebbe cominciare a considerarle più o meno tutte contemporaneamente. Quindi l'idea di Comte per certi versi poteva essere compresa da questo punto di vista come una disciplina che fosse in grado di coordinare e aggiungere evidentemente qualcosa all'insieme del portato delle altre. È un concetto che già ancora oggi è difficile far passare, quindi figuratevi in pieno positivismo quanto potessero ridere tutti quanti. Quindi di fatto la sociologia si trova col problema di cosa studia la sociologia. Credo che sul tema dell'oggetto della sociologia abbiamo già discusso, abbiamo detto che ci sono due opzioni principali, tanto per semplificare sarebbero di più, ma non abbiamo il tempo né i motivi per vederle, che sono la struttura e l'azione. Abbiamo anche visto i diversi campioni o comunque padri fondatori o comunque autori ispiratori di queste posizioni. Uno è Emil Durkheim che abbiamo studiato recentemente, l'altro per quanto riguarda la struttura, abbiamo detto l'altro è Max Weber per quanto riguarda invece il principio dell'azione. Abbiamo anche detto che di fatto l'idea di avere o la struttura o l'azione è evidentemente un'idea del paradigma disgiuntivo, stiamo sempre in out-out. Mentre quello che occorre, e occorre ancora oggi, qui figuratevi quanto poco spazio è stato percorso nel frattempo, quello che occorre è un criterio che riunifichi questi due principi di riflessione. Abbiamo detto, vi ricordo, che il problema della struttura è probabilmente un problema di falsa prospettiva, nel senso che noi chiamiamo strutture dei processi più lenti di quanto non siamo in grado di apprezzare. E questa è una posizione, come credo di avervi detto, che viene anche dalla fisica contemporanea, è una posizione che viene dalla geologia, è una posizione che viene da diverse discipline che si sono accorte che effettivamente il nostro stare sulla Terra, per quanto molto lungo, è comunque frammentario, istantaneo in tempi geologici. Noi siamo in giro da 6 milioni di anni, 6 milioni di anni rispetto a miliardi di anni sono uno spazio, come dire, quasi insignificante. Noi di questi 6 milioni di anni abbiamo perso qualunque tipo di memoria, ci ricordiamo gli ultimi 4.000, per cui vi lascio immaginare come stiamo combinati, e alla luce di questo discorso e del fatto che la nostra vita duri poco più di un batter d'occhio in termini cosmici, abbiamo deciso che le cose che non cambiano in modo che non lo si possa vedere stanno ferme. Ma è sbagliato, no? Come abbiamo detto, di fatto l'universo è un processo. Le stesse montagne sono un processo di lunghissimo periodo, ma dal nostro punto di vista, ormai grazie alle strumentazioni che abbiamo a disposizione, sappiamo che anche le montagne cambiano costantemente, ogni anno Salgono, scendono, si abbassano, franano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se perfino quelle che per noi erano, diciamo, l'emblema della stabilità e della perennità sono un processo, figuriamoci quanto possono essere le strutture invece sociali che cambiano praticamente ormai a vista d'occhio. Quindi, a noi serve un principio unificatore di questi due discorsi. Come vedremo, il discorso del principio unificatore, per esempio, è anche il discorso che guida il lavoro di Talcott Parsons, che è uno dei grandi autori che vedremo a breve, probabilmente già domani. Ma anche lì, purtroppo, essendo guidato di fatto da una logica disgiuntiva, quindi anche lì da un opt-out, si traduce poi alla fine in un privilegio, come dire, in un predominio praticamente assoluto della struttura sull'azione. Tant'è che Parsons è di fatto poi il padre dello structural funzionalismo, quelli che ritengono che tutto ciò che accade o che esiste nel sociale abbia un ruolo ed una funzione, svolga una funzione strumentale per la sopravvivenza del tutto. Il discorso di Meliano invece è un discorso un attimo più, come dire, affilato, più intelligente, più lungimirante, molto più in tema e in tono con quelle che sono state poi le scoperte della scienza in quest'ultimo periodo, no? Come vi dicevo, se cominciassimo ad accettare il portato della meccanica quantistica e della stessa relatività, se vogliamo essere onesti, potremmo cominciare a rivedere un tantino gli strumenti con i quali stiamo cercando di capirci e di capire il sociale. Siccome purtroppo siamo piuttosto inerti da questo punto di vista, abbiamo visto che stiamo perdendo delle capacità creative anche, che sono importanti per la conoscenza. Continuiamo a replicare gli stessi modelli come se le cose non fossero cambiate. Il problema è che sono cambiate come. E quindi il pensiero simmeliano a questo punto diventa un pensiero che è molto più attuale oggi di quanto non lo fosse quando l'ha formulato Simmel, che è uno dei problemi della sua ricezione, di fatto. Credo di avervi detto che Simmel muore nel 1918, se non vado errato, 17-18 da quelle parti, e viene prontamente dimenticato come autore sociologico. Viene dimenticato per più di 60 anni, tra una cosa e l'altra. E la sua riscoperta è dovuta in parte al mio maestro sociologico, che era Carlo Mongardini, soprattutto in Italia, e a una serie di altri autori che cominciano in modo un po' più serio a utilizzare e a far conoscere il suo pensiero. Perché un modo un po' più serio? Perché di fatto Simmel viene dimenticato ufficialmente, ma è ben presente a tutti gli altri che lo saccheggiano a man bassa, senza dichiararlo. Quindi molti autori dal 1920 al 1960 usano Simmel, ma non lo dicono. Diciamo che rubano, fondamentalmente, il termine non è bello, ma di fatto. Ed è una cosa che purtroppo in accademia succede spesso, insomma, quindi non è neanche che ci si stupisca più di tanto. Perché lo fanno? Perché il problema di Simmel è più complesso della norma, nel senso che Simmel mette a disposizione una serie di strumenti, come abbiamo già visto, che sono perfetti per comprendere la realtà. Però li mette a disposizione in un quadro concettuale e teorico che fa a cazzotti con il paradigma dominante. Quindi denuncia, come dire, accettare Simmel e usare Simmel in quanto Simmel diventa complicato, perché vorrebbe dire dover accettare anche tutte le questioni teoriche a monte. Invece rubare è più semplice. Cioè, questo strumento lo usi, fai un figurone, non stai a spiegare da dove salta fuori, funziona, perfetto. C'è una bella dose di ipocrisia, ma c'è anche tutto quello che abbiamo detto sulla capacità del paradigma di autoproteggersi. No? Quindi va bene, il concetto di blasé di Simmel che vediamo adesso è perfetto. Oggi penso sia la chiave di lettura della gran parte della realtà. Però nel momento in cui lo devo accettare per come è stato formulato, questo vuol dire tornare a tutta una teoria di fondazione del sociale. Che è scomoda perché l'abbiamo visto, vi ricordate, i tre a priori sono molto belli, ma sono difficilmente accettabili da un positivista. No, l'idea che qualcuno sia contemporaneamente dentro e fuori dalla società, l'idea che la struttura della società debba in qualche modo fare spazio e diventare il luogo dell'azione della crescita interiore, sono delle idee che col sistema anche contemporaneo fanno a cazzotti. Quindi non posso accettarle. Ma io semplicemente il blasé come categoria lo uso, non sto a spiegare da dove salta fuori, torna e quindi è più semplice. Il denaro, stesso ragionamento. Vediamo Abbiamo già visto, credo, ma ve lo ripeto, che il percorso di ricerca di Simmel è un percorso che ad oggi probabilmente non lo farebbe entrare di nuovo all'università. Perché oggi l'università richiede dei criteri di costruzione del proprio percorso di ricerca che sono perfettamente aderenti all'idea di iperspecializzazione, quindi tu devi aver scritto soltanto della tua disciplina o degli aspetti della tua disciplina che qualcuno ha deciso siano giusti, tra virgolette. Simmel invece studia la sociologia, studia le scienze, studia le lingue, studia la storia, studia la morale, studia la filosofia. È un casino da un certo punto di vista, da un altro punto di vista è un perfetto percorso intellettuale, perlomeno dal mio punto di vista lo è, perché ogni tappa successiva è un approfondimento di uno dei problemi che si erano generati con la tappa precedente, no? Quindi Simmel comincia a parlare di differenziazione sociale, abbiamo visto, è un tema che è importante anche per Durkheim, e dopodiché comincia a chiedersi, a interrogare la storia per capire come si è giunti a questo tipo di processo, da dove saltano fuori gli stimoli che hanno portato lì. Ed è ovvio dal mio punto di vista. Però non è più soltanto sociologia, chiaramente, no? È qualcos'altro. E grazie a quel discorso si passa al denaro, perché è ovvio che quando comincia a ragionare della genesi della differenziazione sociale e dell'industrializzazione, non puoi non fare i conti col denaro, che è diventato lo strumento principe della nostra vita, tanto da diventare il metro di misura di tutto, come abbiamo visto, no? Ed è buffo che ci si rivolga a un qualcosa che è totalmente privo di qualità per misurare tutto il mondo. È ovvio che il mondo che misuri è diverso da quello che vivi, no? È tutto lì il problema. Il denaro è comodo, per molti versi assolutamente comodo, ma per altri, soprattutto se sposato con un certo tipo di criterio e con un certo tipo di prospettiva, diventa di fatto uno strumento diabolico. È quello che ti sfarina costantemente le cose sotto le mani, ve l'ho detto, ve lo ripeto, Simmel a un certo punto dice: prima si voleva avere denaro per poter comprare opere d'arte, oggi si vendono opere d'arte per avere denaro. E che ci fai questo denaro di bello? È chiaro che il denaro da questo punto di vista diventa cosa? Diventa potenzialità. Ecco perché ci affascina. Diventa la possibilità di fare grandi cose, di fare fondazioni, di fare ricerca, di fare aiuto, di comprare oggetti, ma è tutto virtuale. Come vedete, non è strano che poi noi andiamo verso il virtuale. Sono delle linee di sviluppo culturali piuttosto evidenti, man mano che fai certe scelte, man mano che privilegi certe cose, le cose seguono, no? Noi siamo molto più interessati al virtuale che non al reale, a quello che potrebbe essere piuttosto che ciò che è, perché ciò che è spesso e volentieri non ci piace, non è all'altezza dei nostri sogni, non risponde ai nostri quadri di comprensione, sfugge al letto di Proust. Perciò il denaro diventa di fatto lo strumento perfetto per la nostra cultura, una cultura che, come vi ricordo, ha fatto una scelta a favore della quantità contro la qualità e trova di conseguenza lo strumento perfetto in cui l'unica qualità è la quantità, che è il denaro. Tu puoi avere semplicemente più denaro, non puoi avere un denaro migliore. So se è chiara questa cosa. Quindi la riduzione della qualità a quantità nel denaro è compiuta. È un processo alchemico, pure quello. E quindi quando poi il denaro diventa lo strumento di misurazione del mondo, misurerà soltanto la quantità che deve misurare. È quello, eh. Come fai a spiegare la sensazione per la quale saresti disposto a spendere molti più soldi di quelli che il mercato richiede per un quadro? Come fai a spiegare che una cena per te è stata un momento di, come dire, epifania emotiva o un momento di estasi gastronomica? Paghi quello che c'è scritto sul menù. Tutto il resto lo sai soltanto tu, ma non lo puoi più manco comunicare agli altri, perché non lo capirebbero. Che sei scemo che hai speso quella cifra per comprarti quella giacca? Eppure a me quella giacca piace per tantissimi motivi che non so manco più dirti, perché la mia lingua sta diventando sempre più scarsa. Io sono in grado di parlare solamente in termini di denaro. No? I soldi, contano i soldi. Vabbè, amen. Conteranno pure i soldi, ma insomma, francamente, si vive in gran male quando contano soltanto i soldi. Quindi, come vedete, il punto di vista simmeliano è un punto di vista che era andato ben oltre, cioè aveva visto le conseguenze. Era quello che lui chiamava uno sguardo sociologico, che è quello che sarebbe opportuno in minima parte guadagnaste anche voi, perché è quello sguardo che ti permette di stabilire una serie di connessioni all'interno di un contesto, è quello sguardo che ti permette di immaginare soluzioni alternative che non siano sempre repressive e regolamentari. No? Credo che tutti, vabbè, lasciamo perdere, che tutti vedano, ma ad ogni modo, se guardaste o leggeste i giornali, vi accorgereste che, tanto per cambiare, negli ultimi anni, e in particolare in questi giorni, le soluzioni a qualunque tipo di problema siano quasi sempre semplicemente repressive. No, è stato cattivo, allora ho carcere, è stato cattivo, allora faccio un'altra legge, è stato cattivo, allora mando più gente per strada. Il problema è che sono tutti approcci che hanno a che fare con i sintomi, ma non col problema a monte. E quindi sarei sempre in ritardo. Ah, vabbè, saremo in grado di capire chi ha ucciso la prossima donna. Che bella soddisfazione. Sarebbe stato molto meglio non farla uccidere, suppongo, no? Ecco, allora, quando ribaltiamo il problema, è chiaro che questo approccio è un approccio banale, è un approccio semplice, un approccio meccanico, che rientra perfettamente, guarda caso, nei modi in cui abbiamo costruito questa cultura. Per un approccio non meccanico bisogna rivolgersi ad altri autori, ecco perché Simmel e altri sono da questo punto di vista centrali. Se qualcuno di voi verrà alla magistrale, incontrerà Ulrich Beck, che è un altro grande autore che ha fatto una serie di passi nell'allestimento di nuovi quadri concettuali veramente impressionanti. È morto disgraziatamente di recente, però insomma ci ha lasciato una discretissima eredità sulla quale si sta cercando di costruire qualcosa. Però ecco, sono figure, no, particolari, figure che quasi mai l'Accademia ovviamente accetta appieno perché non ne ha gli strumenti, ma che danno la possibilità di andare oltre, no? Allora, cosa dice Simmel, come abbiamo detto? Da dove nasce la società? Perché possiamo pensarla a ogni livello come un processo? Nasce da quella che lui chiama azione reciproca, Wechselwirkung. Quindi la famosa relazionalità della quale abbiamo parlato estensivamente. Ed è da questo continuo gioco di scambi che avviene ad ogni livello e non è necessariamente consapevole né intenzionale, perché Simmel ci dice che è importante anche un'occhiata scambiata alla posta, anche l'incontro per sbaglio per strada, non c'è un problema di qualità dell'incontro, è chiaro, poi lo possiamo fare, però quello che conta è questo costante incontrarsi, questo interagire, questo modificare i destini reciproci costante, no? Perché da questo continuo flusso di scambi emergono pian piano cosa? Le istituzioni, la struttura. No, abbiamo visto quando abbiamo parlato del modello di comportamento, cosa abbiamo detto? Che il modello di comportamento è qualcosa che pian piano si afferma all'interno di un gruppo, un modo di affrontare un problema, un modo di risolvere una situazione, un modo di interagire, che pian piano viene adottato dai più e man mano che viene adottato dai più diventa qualcosa di più del comportamento di uno. No? Per certi versi possiamo prendere un po' della parte durkheimiana, diventa un fatto, se lo vogliamo con tutte le virgolette del caso, no? Diventa qualcosa che prescinde da chi lo interpreta e da chi lo mette in atto, ma esiste in sé. Quindi quando io voglio andare a parlare con qualcuno, adotterò un certo tipo di postura, adotterò un certo gesto, dirò certe parole, avrò un certo tipo di espressione sul viso, che lo voglia o meno, perché mi sono adeguato, perché è diventato il modo in cui si fanno le cose. E dal modello di comportamento, pian piano, tutte le istituzioni sorgono, no? Perché questi pezzi, un po' come un grande Lego, se lo vogliamo interpretare così, che succede? Che ogni piccolo pezzetto è utile per farne uno un po' più grande. Quindi alcuni modelli di comportamento diventeranno dei ruoli, alcuni ruoli andranno a intrecciarsi in istituzioni e organizzazioni, e pian piano avremo fatto una realtà che ha senso perché l'abbiamo fatta noi. Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, il grande problema della dicotomia struttura-azione è che pare che sta struttura compaia dal nulla. Sia lì per qualche ragione che non si capisce, forse probabilmente il famoso creatore intelligente che ci siamo persi strada facendo per la conoscenza, no? Cioè, chi le ha fatte le istituzioni? Se io non riesco a darmi conto di chi ha fatto le istituzioni, è ovvio che non ne vedo il senso, le patisco come qualcosa che sta lì come un macigno su di me, qualcosa che mi costringe, qualcosa che mi affligge. Ma nel momento in cui io mi comincio a rendere conto che quelle sono il frutto di generazioni e generazioni di persone che hanno fatto cose più o meno in armonia, diventa un altro discorso. Anche perché mi permette di pensare che siano modificabili. No? Le istituzioni sono modificabili, le vediamo cambiare costantemente dai nomi dei ministeri agli assetti del personale, a tutto quello che volete, da qualunque tipo, punto di vista organizzativo. Però il punto centrale è come mai cambiano? Cioè, se vogliamo adottare una prospettiva un po' più speculativa, un po' più teorica, la domanda è com'è possibile che un'istituzione che non ha nessun tipo di genesi processuale, ma viene interpretata come un dato di fatto, cambi? Mi state seguendo? Questo non è particolarmente banale come ragionamento. E questo sarà il punto centrale di tutti gli structural funzionalismi. Cioè, lo structural funzionalismo non ha gli strumenti per spiegare il cambiamento. Perché lo structural funzionalismo dà regolarmente la realtà come data. C'è sta struttura che deve continuare. Fine. Ma se non so da dove viene, non so dove va. Non so se sta cosa è chiara. Se io non ho degli strumenti, degli agganci mentali con i quali posso capire il fatto che le cose cambino, questo cambiamento io lo vivo sempre come uno shock. No? Tant'è che tutte le teorie sociali fino ad oggi, praticamente, tranne alcuni casi illuminati, di cosa parlano? Guarda un po', di stabilità. E qualunque perturbazione della stabilità diventa un problema, non è un'opportunità. Adesso la lingua è piena di tutti che ti raccontano la storia della farfalla, del bruco, tutte queste cose anche carine per certi versi, però insomma ci hanno anche sfracellato un tantino le gonadi. Però il concetto del fatto che che il cambiare delle cose sia un bene, non lo abbiamo manco lontanamente messo a caso, in campo. Noi continuiamo a pensare che qualunque perturbazione implichi un ritorno, tant'è che il concetto di resilienza è questo, in ultima battuta. No, cos'è la resilienza? Avete presente quei pupazzi col culo pesante che gli dai uno schiaffo e tornano in piedi? Ecco, quello. Fondamentalmente, se vogliamo essere un tantino, come dire, brutali, però l'idea è quella, cioè un sistema torna allo stato precedente alla perturbazione. Quindi quello che ancora oggi a noi sta a cuore è che il sistema stia fermo lì. No? Andrà tutto bene, torneremo al prima, anche se il prima faceva schifo, a noi non ci interessa, purché sia quello, purché non cambino le cose, meglio. Il problema è che cambiano le cose, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo. Allora sarebbe opportuno cominciare ad avere dei mezzi mentali che ci permettano di capire come cambiano le cose. Perché se dovessimo cominciare a intuire come cambiano le cose, potremmo vedere verso dove vanno e magari metterci una pezza, che era esattamente l'idea che hanno sempre avuto in mente tutti, ma guarda caso, per esempio, con Simmel funziona, perché lui veramente aveva visto 100 anni avanti. Cioè, Simmel nel 1900, quindi 1900, discute le possibili conseguenze dei distributori automatici di bevande. Nel 1900. Non era una cosa banale. Non so se è chiara sta cosa. Erano appena comparsi, quello già aveva capito che sarebbero stati un problema da un punto di vista relazionale, umano, di valorizzazione, di esperienza, di tessuto. Aveva capito tutto. Quindi uno fa chapeau, ok. Che altro mi dici? Perché vorrei capirlo, no? Fondamentalmente. E Simmel ci dice un sacco di cose, come abbiamo visto. Un sacco di cose che hanno giustamente a che fare con il nostro stato attuale. Perché noi pensiamo, come abbiamo detto, alla nausea, che di vivere sta vita particolare, assolutamente nuova, originale, non è vero per niente. Noi viviamo semplicemente un qualcosa di più di quello che avevano già vissuto loro. Tanto per darvi un'idea, vi ricordo che nel 1900 erotti, sempre da quelle parti, cioè quando Simmel era a Berlino dovettero spostare l'osservatorio astronomico perché c'erano talmente tante vibrazioni da traffico in città che non riuscirono a tenere fermi i telescopi. Quindi l'idea che le metropoli incasinate siano soltanto le nostre, lasciatela perdere, perché lo erano pure prima. Il mondo era molto, è stato ed è, continua ad essere molto più simile a se stesso di quanto noi non ci raccontiamo. Perché se noi dovessimo ammettere che il mondo non è cambiato granché, tutto questo trionfalismo della modernità non si saprebbe più su cosa fonda, perché la modernità ci costa, ragazzi. Costa tanto, costa in termini di qualità della vita, costa in termini di fondamenti di sé, costa in termini di economie esistenziali, costa un'ira di Dio. Quindi se devi accettarla, te devi almeno raccontare che sì, però sei tanto meglio degli altri. E questo già l'hanno cominciato a fare i vittoriani quando hanno parlato del lavoro. Ma noi oggi abbiamo una serie di nuovi strumenti, una serie di nuove prospettive, una serie di nuove possibilità di pensiero, guarda caso, che ci stanno dimostrando che il mondo prima della modernità poteva essere molto più scomodo per tanti versi, ma non era affatto quel disastro che ci siamo raccontati noi. Offriva molto più spazio all'individualità, paradossalmente, offriva molte meno pressioni, no? Più senso. Quindi, al cambio, non lo so, abbiamo tanto denaro, ma non abbiamo più senso. Io credo che forse sarebbe meglio il contrario, poi ognuno ha le sue visioni in proposito. Quindi, Simmel ci dice appunto che grazie a questo costante e continuo processo che ricorda un po' quello che abbiamo detto di Weber e della cultura, se vi ricordate, no? Il fatto che la società si genera costantemente, no? E nascono le istituzioni, nasce la società come la vediamo, quindi la società non è un dato di fatto, è qualcosa che deriva dalla costante interazione dell'uomo con i suoi simili e aggiungerei con l'ambiente, evidentemente, anche se era un concetto che al tempo di Simmel ancora non era così chiaro, no? Per cui è modificabile ed è di nuovo in parte colpa nostra. Se siamo coinvolti nel processo, il processo in qualche modo lo potremmo tentare di indirizzare. Quindi, come vedete, i vari pezzi delle cose che vi ho detto strada facendo poi tornano, perché com'è che io posso immaginare di cambiare il processo? Sempre grazie alla teoria del caos. Come abbiamo detto, nel processo minime perturbazioni sono in grado di avere esiti macroscopici. Non è detto che il singolo non abbia voce in capitolo, non è detto che il singolo non possa fare la differenza, il singolo può farla e come la differenza. Magari non capita, però potenzialmente ci sono tutti gli strumenti per smentire la gran parte degli alibi con i quali rifiutiamo di prendere parte alla questione. È comodo, ma la comodità, come diceva sempre Dumbledore, non è quasi mai il giusto. Quindi datevi una regolata in proposito. Da questo punto di vista, Harry Potter è decisamente un bel testo da leggere e rileggere, perché ci sono un sacco di idee intelligenti messe in modo comprensibile. Quindi, detto questo, la vex vecum è questo principio creativo che è nelle nostre mani, che modella con ritmi e tempi diversi aspetti della realtà. Ora, fin qui ci siamo? Dobbiamo aggiungere un piccolo, si fa per dire, virgolettato, un piccolo dettaglio. Simmel fa parte dei filosofi e sociologi della vita, con la V maiuscola, credo di avervelo già accennato, che cominciano con Schopenhauer e vanno avanti con Bergson e altri diciamo, a cavallo tra 8 e 900. E questo discorso della vita, che in filosofia viene preso in modo molto, come dire, come se fosse un divertissement, una cosa divertente di cui ridere con gli amici, di fatto, guarda caso, ha molto a che fare con l'idea di processo di cui stiamo parlando, no? Perché è un modo per chiamarlo. Non avendo noi le parole, perché non ce l'abbiamo le parole per questo discorso, usiamo le parole che abbiamo e diamo loro un'altra accezione, un altro carico. Quindi la vita in Simmel è di fatto questo processo costante di generazione. Però, siccome Simmel è tedesco e conosce bene tutti i termini del discorso filosofico, noi lo possiamo capire meglio andando a riprendere quello che abbiamo detto della realitet, no? Di questa realtà infinita dalla quale traiamo le culture oggettive. Quella è il flusso, quella è la vita con la maiuscola. Ed è la vita che si dà nello specifico solamente attraverso le forme, ci dice Simmel. Cioè c'è questo fluire costante del reale che si coagula in forme, altrimenti non lo vedremmo. È un po' come il vento: noi vediamo il vento semplicemente perché si muovono gli alberi, ma non vediamo il vento. Allora, dice Simmel, più o meno in questo modo noi vediamo le forme e dalle forme capiamo che esiste la vita, perché la vita è invisibile, la vita scorre. No? Il famoso fiume di Eraclito. Questo però ci dà una serie di, come dire, imprevisti e complicazioni. Perché? Perché, dice Simmel, le forme, una volta che si sono generate, una volta che esistono, come dire, restano aderenti al fluire della vita fino a un certo punto, ma poi, chiaramente, siccome la vita è cambiamento, non lo sono più. Questo però non vuol dire che scompaiano, sarebbe comodo, perché almeno avremmo, come dire, un panorama costantemente aggiornato. Invece rimangono e diventano, e qui la parola è seriamente universitaria, autoteleologiche. Vuol dire che diventano ognuna il fine di se stessa. Questo, se lo traduciamo in termini istituzionali, lo capiamo benissimo, perché vuol dire che l'istituzione che viene creata per un qualche tipo di fine, facciamo un esempio, l'assistenza ai poveri, che mi sembra abbastanza comprensibile da parte di tutti, è pian piano, come dire, da essere uno strumento di assistenza ai poveri diventa uno strumento di distribuzione di reddito ai suoi componenti. Ed è quello che sta succedendo ovunque. Tutte le nostre istituzioni hanno fatto questa fine, venivano concepite per fare qualcosa e man mano che crescono diventano sempre più loro il senso del loro agire, tanto che tantissime questioni come l'obolo di San Pietro al Vaticano o le grandi ONG che curano l'ambiente o i poveri, eccetera, eccetera, cosa fanno della gran parte dei loro soldi? Li utilizzano per autoperpetuarsi, quindi per comprare strutture, per pagare stipendi, per comprare attrezzature, per fare tutta una serie di cose che poi lascia allo scopo principale dell'istituzione gli spicci, di solito il 5-6%. Quindi del 100% che un'istituzione guadagna in nome del fatto che farà qualcosa, il 95% lo usa per sé e il 5% lo usa per quelli per cui è stata concepita. Non so se vedete la questione. E questo ve l'ho messo ovviamente in termini economici perché sono quelli che capiamo meglio, però concettualmente il problema è lo stesso. Tant'è che troveremo, per esempio, uno dei pochi autori, anzi diciamo l'unico autore naturalizzato italiano in sociologia, perché noi non siamo granché attrattivi, ma questo si chiama Roberto Michels, è uno degli elitisti e scrive o comunque propone quella che è diventata la legge ferrea dell'oligarchia. Che cos'è la legge ferrea dell'oligarchia? È l'affermazione secondo cui in qualunque organizzazione la minoranza al comando prima o poi comincia a pensare agli affari suoi e non a quelli dell'organizzazione. E questa cosa Michels la dimostra col Partito Socialdemocratico in Germania negli anni 20. Quindi diciamo che andando a prendere quella che dovrebbe essere l'organizzazione meno vittima di queste dinamiche, no? Un partito socialdemocratico al tempo era un partito comunista, era un partito che voleva, che lavorava per la collettività, per la collettivizzazione, eccetera, eccetera, eppure anche lì le élite fanno gli affari loro, quello che stanno facendo tutte le élite di tutti i partiti democratici da quando abbiamo cominciato ad essere democratici. Chi più, chi meno, fino a un certo punto c'è stato un equilibrio, ora siamo in piena legge ferrea dell'oligarchia da parte di tutti. Tutti quei discorsi che si sono fatti e si fanno sulla casta col K che è separata dai problemi del paese, cosa sono se non questo? Quando tu sei abituato a pensare al tuo mondo come l'unico mondo e al fatto che in quel mondo tu hai un dominio, una capacità di potere, il resto del mondo sparisce. Chiunque sia, quelli che ti hanno votato, quelli che vorrebbero votarti, i tuoi altri interlocutori diventano secondari perché tu pensi soltanto agli affari tuoi, che è quello che vediamo piuttosto chiaramente nelle cronache e nella politica attuale. Quindi, come vedete, no? Il problema della vita e della forma è un problema piuttosto serio. E chiaramente Simmel non è che è in grado di darci delle soluzioni, è chiaro che ci può suggerire, no? Un qualche tipo d'approccio, nel senso che starebbe anche la nostra capacità di percezione di questi processi, vedere dove va la vita, cioè quali sono le istituzioni che ad oggi effettivamente rispondono alle esigenze del processo. È piuttosto chiaro, credo, perlomeno dal mio punto di vista, è piuttosto chiaro che quelle che pretendono di farlo normalmente non lo fanno. Quindi dov'è che dovremmo andare a cercare la vita oggi? Alla COP di Dubai? Oppure nei microallevamenti dinamici ed ecologici che stanno fiorendo più o meno dappertutto, in coloro che passano la vita a lavorare e non fanno altro che lavorare, o in coloro che danno le dimissioni e vanno a fare altro? Dove sarà la vita oggi? Questo è il punto che dovreste, la domanda a cui dovreste rispondere è questa, perché è chiaro che quelli sono strumenti e modi di fare che ormai sono consolidati, ma proprio per l'essere consolidati cominciano ad essere almeno sospetti. Non può essere che abbiamo trovato l'unico modo di vivere la vita sul pianeta da quando c'è l'umanità, l'abbiamo scoperto noi ed è così brutto? Secondo me qualche tipo di problema ce lo potremmo pure porre. Quindi capite che la dinamica vita forma in Simmel è, credo, una delle cose più importanti che ci abbia lasciato Simmel. Perché noi stiamo vivendo attualmente una fase di formalizzazione spinta, cioè la nostra realtà davanti, quello che vediamo davanti sono soltanto forme date, non c'è quasi nulla che si possa pensare che cambi, ecco perché poi nulla cambia. No? Finché non arriveranno delle forze ulteriori che sfasceranno tutto e cambieranno le cose, che ci piaccia o no. Però il fatto che il cambiamento del sociale e del reale ci sia sfuggito di mano è uno dei più grossi fallimenti culturali che potessimo immaginare. Perché, come vi ricordo, sì, come dice Weber, la cultura la facciamo noi. Quindi, se abbiamo fatto una cultura che ci si è autoimposta e che dice di essere meglio di noi, come l'intelligenza artificiale, da qualche parte credo che abbiamo sbagliato svolta. C'è stato un qualche momento nel quale non abbiamo fatto le cose che andavano fatte, forse perché non erano troppo comode, probabilmente direi, quasi sicuramente perché non erano troppo comode. Ad ogni modo, detto questo, che ora è? Ma possiamo andare avanti ancora un po', mezz'ora di lezione, sono arrivato un po' in ritardo. Allora, quale altro strumento ci può essere utile in questo momento di applicazione delle categorie simmeliane alla realtà? Senz'altro lo strumento del blasé. Chi è il blasé? Da dove salta fuori questa figura che utilizza un aggettivo francese che sarebbe, come dire, come lo potremmo chiamare, l'estenuato, lo stanco della vita, quello che ha fatto già tutte le esperienze, quello che è l'annoiato cronico, questa roba qui. O perlomeno quella era l'accezione normale, no? Avete presente quelli che ormai hanno visto tutto, non sono più sorpresi da nulla, sono così, blasé. Sono quelle parole che si spiegano da sole praticamente in ultima stanza. Però perché Simmel la utilizza? Perché Simmel dice, guardate che, a parte quelli che effettivamente possono essere blasé per esperienza, perché in effetti ne hanno fatte tante, ne hanno vissute tante, eccetera, sta categoria sta diventando qualcosa di più importante, di più, come dire, problematico. Perché? Perché nelle nostre metropoli, Simmel di fatto è uno dei cantori, è uno degli studiosi, è uno dei creatori, per certi versi, del concetto di metropoli, ci sono troppi stimoli nervosi, ci sono troppe richieste d'attenzione. Fatevi una passeggiata per il centro, anche perfino a Narni, che non è che sia sta metropoli per certi versi, però avrete cosa? Avrete incontri, vedrete persone, avrete macchine, avrete volantini, avrete probabilmente musiche che va e annunci alla radio, avrete delle locandine nelle vetrine dei negozi, avrete le vetrine dei negozi. Tutto questo, ragazzi, se lo vedete da un'ottica un tantino meno banale e ovvia, è una costante richiesta d'attenzione. No? Ognuno di questi singoli eventi è qualcosa che ti dice: oh, guardami, fa quello che ti dico, comprami, mangiami, quello che volete, però di fatto è questo. Allora dice Simmel: come faccio io a sopravvivere a una tale pressione? Avremmo tre vie, tanto per cambiare. O accetto tutti gli stimoli, non so se avete visto quel film con Jim Carrey nel quale lui diventa quello che dice sì alla vita, che era anche lo slogan di Nietzsche, non a caso, no? Ecco. Però è un problema, accettare tutto è un problema perché non ce la fai, non hai l'energia per poter accettare tutto, no? Jim Carrey a un certo punto andava a fare parapendio, poi studiava arabo, poi usciva con due o tre gruppi diversi, suonava quattro strumenti, non ce la fai. Allora, l'altra opzione canonica è: respingo tutto e divento blasé. Eccolo il problema, no? O accetto tutto o respingo tutto, out, come al solito. Perché divento blasé? Perché non permetto a nulla di interessarmi, non permetto a nulla di stupirmi, non permetto a nulla di meravigliarmi, non permetto a nulla di farmi essere vivo, divento grigio. E questo temo che sia un po' l'anticamera dello zombie. Se ci fate caso, da un punto di vista immaginale, la conseguenzialità della creazione di quest'ultimo periodo nella fiction è perfetta. In quest'ultimo periodo ci sono soltanto vampiri e zombie che girano. Strano, però guarda un po', figure che sono perfettamente adatte a descrivere i lati peggiori della realtà. Perché a me lo zombie, finché perlomeno spero, non comincia a sbavare e me morde, ma ne vedo tanti per strada. No? Quelli che vanno sotto le macchine perché hanno il cellulare in mano, quelli che non si sa dove abitino, quelli che guidano, quelli cominciano ad essere problematici anche se non sbavano, rompono parecchi coglioni, però ce ne sono quanti ne volete in giro. Non è difficile capire com'è che poi nella narrativa arrivano le orde assassine. Più o meno stanno là. No. Quindi quelli sono i blasé, quelli che non provano più nulla se non questi appetiti primari, il fatto che devono mangiare e basta di solito, quindi tra l'altro anche lì c'è un bell'accento sulla quantità contro la qualità, no? Perché mangiano qualunque cosa, non si pongono problemi. E vabbè, comunque lasciamo perdere la parte immaginale dello zombie, la facciamo un'altra volta. Però dice Simmel, ci sarebbe una terza via, ci sarebbe un etet. Qualcosa l'accetto e qualcosa la respingo, ma cosa deve accadere perché io possa fare questa ginnastica di vita? Devo avere dei criteri in base ai quali scegliere. Quindi torniamo alla prima lezione che vi ho fatto e al motivo per cui sono qui a perdere tempo. Perché se tu non hai una base di conoscenza di te che ti permette di scegliere, sei fottuto. Fine. Semplice, lineare, so che non è il modo in cui dovrebbe parlare un docente, però voglio vedere se per caso riusciamo a far passare il messaggio. Perché l'unico strumento, dice Simmel, che ti permette di uscire da questo giro di schiaffi è la cultura soggettiva. Perché sei tu che sai quello che ti interessa, quindi in tutta quella montagna di stimoli che ti arrivano, ne senti uno che, oh, questo sì, questo mi interessa. E uno, due, tre, cinque li puoi gestire, mille no. Però se sai che musica ti piace, ascolterai soltanto la musica che ti piace o tendenzialmente andrai in quella direzione, poi magari inciampi in qualcosa di divertente, però è qualcosa che puoi fare. Se sai che tipo di libri ti piace leggere, tendenzialmente sceglierai o starai a sentire quelli che più o meno orbitano intorno a un certo tipo di cose. Se non lo sai, come fai? Li leggi tutti? Più probabile che tu non ne legga nessuno. Più semplice, più rapido, no? Ecco. Oppure, e qui andiamo nella, come dire, fenomenologia dell'oggi, ti affidi a qualcuno, guarda un po' i casi della vita, la fiducia torna in ballo. Perché abbiamo classifiche dappertutto? Perché quando apriamo quello stramaledetto televisore, c'è Netflix in cui ti dice, oh, 7 milioni hanno già visto sta serie, la prima risposta che ti dovrebbe venire spontanea è sti cazzi. Perché l'abbiano vista 7 milioni, che tipo di garanzia dovrebbe essere secondo voi? Se cercate di pensarci un attimo, la garanzia quantitativa, di nuovo, no? Vuol dire che se tanti lo vedono è bello, tanti vedono il Festival di Sanremo. Ragazzi, io non riesco più da anni a sopportare il Festival di Sanremo. Tanti vedono il calcio, io non riesco a sopportare il calcio. Mea culpa, per carità, sarò uno snob rompicoglioni, però io il tempo col calcio non ce lo perdo. Piuttosto mi vedo una partita di curling, se mi va per vedere che fanno, una botta di vita così, ma se no manco quello, perciò il problema è lì. Come è possibile che noi si lavori e si viva costantemente sotto il dominio di questi numeri, quando questi numeri non significano altro che ci sono 7 milioni di persone che sono state coinvolte a vedere quella cosa? Io non lo so come hanno reagito, non lo so se è piaciuta, certo poi ci sono tutti questi altri cosi, quei commenti sotto, l'idea che la rete ci permette di condividere, bellissima. Se non fosse che uno dei lavori del tempo è quello di aggiungere o sottrarre commenti entusiasti o meno a certe cose perché te pagano, potrebbe andar bene. Ma guarda un po' come le dinamiche si pervertono immediatamente. Voi pensate che in TripAdvisor la grande parte dei commenti sotto i vari luoghi e posti sia da gente che ci è andata sul serio? Quando pagano 20 centesimi a commento? No, voglio dire, per carità, poi ognuno fa come gli pare, però mi sembra abbastanza evidente che affidarsi a questa logica è un modo di fare, come dire, pressappochista, ma usiamo un aggettivo che non uso quasi mai. No? È evidente che rientra in dinamiche che sono perfettamente coerenti col trionfo della quantità. Allora, se l'hanno letto 8 milioni di persone, vuol dire che è un bel libro. Perché? De preciso? Quindi, non, Non dico che poi non sia anche un bel libro, può pure darsi. Però guarda caso, se io ho i miei criteri, posso anche decidere di leggerlo perché rientra nei miei criteri, non perché l'hanno letto in 8 milioni. Una volta tanto posso essere contento che siamo in tanti a trovare bella qualcosa, chiaramente, no? Però è evidente che è un altro tipo di dinamica. Cioè, io scelgo sulla base di quello che ritengo. Se per caso va bene pure gli altri, bene, se no sti cazzi. Dov'è il problema? Quindi capite che la cultura soggettiva, per Simmel, è la chiave per affrontare e sopravvivere alla modernità. Perché in un librino che mi augurerei che qualcuno di voi almeno legga, che è veramente un librino, che si chiama Le metropoli e la vita dello spirito, tra l'altro con l'introduzione di Paolo Jedlowski, che è l'autore del vostro libro rosso, così cerchiamo di far capire a tutti di che parlo, c'è esattamente questo. L'inizio è la modernità crea un'ipertrofia dell'oggettivo. C'è troppa roba, troppe merci, troppi articoli, troppo di tutto. E come fa la soggettività a sopravvivere a quest'ipertrofia? Scegliendo, facendo delle scelte. Però su che base le fa queste scelte? Perché è lì il problema. Sceglie quello che gli dicono di scegliere? O sceglie sulla base di quello che sa? Ed è disposto anche a cambiare, perché è ovvio che essendo noi tutti processi, fino a un certo punto detesto un certo tipo di musica, poi comincio a sentire che tutto sommato mi piace, dico, sai che c'è? Mo' sentiamo un po' questa. Ma sono io il criterio. Non che qualcuno mi ha detto che quella è una bella musica. A me ultimamente mi fa esattamente il contrario. Mi rendo conto che è un atteggiamento snobistico, però quando qualcuno suggerisce qualcosa, la prima cosa che faccio è fermati. Perché? Parliamone. Perché è ovvio che poi la fiducia a un certo punto finisce, no? Però diciamo che ormai ce l'ho quasi 60 anni, quindi sulla mia cultura soggettiva sono abbastanza ferrato. Ma ciò non toglie che ogni tanto, appunto, ascolto cose che non ho mai ascoltato prima, leggo cose che non ho mai letto prima, faccio cose che non ho mai fatto prima, perché è normale, perché è quella la dinamica per la quale sei in grado di accettare il cambiamento. No? Se sei a tuo agio nel cambiamento fino a un certo punto, con un certo tipo di misura, forse riesci ad accettarlo pure quando invece arriva col camion e tempesta, perché poi arriva, evidentemente succede anche quello. Quindi è tutta una serie di idee che possono essere utili nella prassi. Non a caso Simmel è uno dei pochi autori che è tanto letto non in sociologia. Se voi andate a vedere le famose classifiche di vendita, vi accorgete che c'è gente che legge Simmel a prescindere, anche se non sa niente di sociologia, però comunque c'è qualcosa, perché Simmel scrive d'amore, scrive di moda, scrive di una serie di temi che sono vitali oggi. Scrive di fatto di social, no? Perché questo è il discorso del blasé. Tutti i filtri, tutte le cose che imponi, tutti gli schermi, tutte queste cose, perché sono lì, secondo voi, se non per cercare di tenere a bada tutto il resto? Ve l'ho già detto, lo schermo è di fatto qualcosa che separa. Dopodiché l'abbiamo fatto diventare qualcosa su cui proietti, ma inizialmente era qualcosa che separava, uno scudo più che uno schermo. No? Quindi perché abbiamo questa passione per gli schermi? E questa è la conoscenza simbolico-immaginale. Farsi qualche domanda in più rispetto a quello che facciamo tutti i giorni. Perché mi piace tanto stare dietro un telefono a parlare con qualcuno quando sta là davanti? Faccio prima andare a dire le cose? Sì, pensa, però non c'è uno schermo lì. Sei senza rete, tanto per usare qualche altro termine, e via discorrendo. Quindi vuol dire che hai un problema, mi dispiace, hai un problema. Se l'altro è terrorizzante, se l'altro è una incognita, se l'altro non sai come interpretarlo né sai cosa dirgli. Ci sono delle deficienze profonde, gravi, perché la nostra cultura si fonda su questo, non su altro. L'intelligenza intersoggettiva, non so se avete sentito che si parla in questi giorni di un dibattito di educazione affettiva nelle scuole, guarda, è proprio esattamente questo il tema. Perché improvvisamente le agenzie di socializzazione da qualche decennio non sono più in grado di dirti cose in proposito. E te nascondi dietro gli schermi. Quindi, come vedete, Simmel, pur non avendo mai visto un laptop, aveva capito perfettamente di che cosa stavamo parlando, insomma, cioè, è interessante. Domande fin qui? Ok, di moda mi pare che abbiamo parlato. Abbiamo parlato di quasi tutto quello che rileva, diciamo, quindi possiamo fare 5 minuti di break e passare oltre e vedere che cosa succede quando Simmel sbarca in America. Facciamo un piccolo break. Andiamo avanti. Dicevamo della ricezione di Simmel negli Stati Uniti, perché è uno dei primi autori ad arrivarvi fondamentalmente, grazie a un sociologo americano che va a studiare in Germania per capire un po' meglio la questione, perché appunto era una disciplina alle prime apparizioni, diciamo, negli Stati Uniti, che si chiama Albion Small, che sarà il fondatore della prima rivista di sociologia degli Stati Uniti, quindi un personaggio abbastanza importante, che lavora all'Università di Chicago. Quindi, per motivi, diciamo, di scelte di vita, opzioni, viaggi, formazione personale, di fatto Chicago diventa il primo centro rilevante per la sociologia negli Stati Uniti e lo rimane di fatto. Ancora oggi Chicago è uno dei punti focali per la geografia sociologica del pianeta. E a Chicago ci sono una serie di autori particolarmente interessanti, particolarmente uniti, particolarmente, come dire, convinti delle stesse cose circa questa nuova disciplina, tanto che sulla scorta di questa introduzione di Albion Small, di Simmel all'interno del pensiero americano, si crea quella che viene chiamata Scuola di Chicago. Noi avremo a che fare con due scuole importanti qui, sono la Scuola di Chicago e la Scuola di Francoforte. Entrambe, anche se può non sembrare, fortemente connotate dagli Stati Uniti, la Scuola di Francoforte principalmente perché gli autori sono costretti alla fuga dal nazismo, dalla Germania e quindi riparano poi negli Stati Uniti, ma di questo poi ne parliamo. La Scuola di Chicago invece è autoctona per molti versi, fatta di tanti, tanti grandi nomi, di cui ne diremo qualcuno, ma non è importante che ve li ricordiate fondamentalmente. Diciamo, il più importante è Robert Park, che ancora oggi viene spesso e volentieri menzionato. E la scuola di Chicago è molto interessante perché comincia a ragionare in termini simmeliani e direi anche moriniani, ovvero sia ragiona in termini contestuali. Cioè la scuola di Chicago non è particolarmente interessata a grandi costruzioni teoriche, no? Come d'altronde non lo era Simmel. Diciamo che il tipo di pensiero di Simmel mal si adatta a un sistema, perché se le cose cambiano, il sistema, come dire, è un concetto che dovremmo lasciare da parte fondamentalmente e focalizzarci su specifici problemi, su specifiche questioni, come esattamente dice il pensiero contestuale di Morat. Tu non fai delle teorie assolute, non ci sono teorie assolute, non ci sono teorie generali, c'è di volta in volta un utilizzo in certe specifiche condizioni di selezioni di pensieri, di strumenti, di metodi e via discorrendo. Allora, il discorso appunto di Chicago si focalizza su questo tipo di tema e oltretutto è molto interessante perché potrebbe essere interpretato come una delle prime basi, una delle prime esperienze di pensiero ecologico per certi versi, no? Perché l'interesse della metropoli per la metropoli simmeliano in America diventa qualcos'altro, diventa un problema di distribuzione e gerarchia degli spazi. Non che non lo fosse anche in Europa, però in Europa non avevamo questo tipo di logica a guidare, mentre per gli americani viene spontaneo. E guarda caso ha molto a che fare con tutto quello che ci siamo raccontati sulla famosa faccenda degli Jones, no? Gli Stati Uniti, da questo punto di vista, sono una popolazione estremamente mobile, andando a riprendere i criteri che abbiamo, gli strumenti che abbiamo trattato all'inizio delle lezioni. Vuol dire che non c'è solo mobilità sociale, ma c'è anche mobilità geografica. Gli americani si spostano estensivamente, si spostano moltissimo. Tanto per darvi un'idea, io sono in ottimi rapporti con gli attuali rappresentanti della scuola di Chicago, c'è cioè un amico che si chiama Terry Nichols Smith, che ha scritto una serie di cose sulle scene, no? Quelle che si chiamano le scenes. E risulta da questo tipo di ragionamento che uno dei motivi, spesso e volentieri, di trasloco degli americani è per andare a vivere una scena in una particolare città. Cos'è una scena? Una scena è come dire, una manifestazione piuttosto articolata di un certo tipo di attività culturale o artistica, no? La scena jazz, tanto per dirne una, la scena blues, la scena del balletto, la scena del teatro, eccetera, eccetera. Quindi gli americani traslocano per andare a sentire musiche, no? Se c'è una scena, una bella scena jazz a St. Louis, la gente molla dov'è e va a St. Louis perché gli piace vivere lì, cosa che a noi riesce un po' difficile da mettere a fuoco, no? Tant'è che è qualche anno che cerchiamo di trovare degli strumenti che possano rendere più o meno la stessa cosa qui da noi, che non è proprio evidente che tu ti piace il teatro, non è che ti trasferisci a Milano, suppongo, insomma, però perlomeno magari mi sbaglio. Però ecco, diciamo che tendenzialmente negli Stati Uniti diventa molto più semplice. E quindi il problema di rimanere al passo dei Joneses, come abbiamo detto, è un problema che si traduce anche in geografia del territorio, ovvero sia negli Stati Uniti, come forse avrete visto anche da una serie di film, la fiction, eccetera, eccetera, i quartieri sono quartieri connotati da un punto di vista di status. Cioè, in certi quartieri ci abita certa gente, in altri quartieri ci abita altra gente, e tendono a, come dire, rendersi coesi e coerenti i quartieri, espellendo quelli che non ne fanno parte, no? Quindi ci sono una serie di dinamiche nello spazio che danno perfettamente a vedere le dinamiche sociali, le dinamiche di status e di distanza sociale che noi stiamo studiando. E questa cosa sono i primi a intuirla quelli della scuola di Chicago, perché appunto perché descrivono la città come una serie di cerchi concentrici, di fasce, di luoghi nei quali accadono certe cose. Ora, ovviamente all'inizio, al tempo, stranamente per quanto ci riguarda, però normalmente al centro della città c'erano le industrie. Non erano decentrate, non erano allontanate, non erano buttate chissà dove, perché erano il cuore pulsante della città, fondamentalmente aveva un senso, no? Chiaramente. Quando pian piano ci siamo accorti del fatto che le industrie non erano esclusivamente dei perfetti generatori di reddito, ma anche di immondizia e inquinamento, allora a quel punto le dinamiche sono un po' cambiate. Però, appunto, diciamo che quello che ci interessa sapere di questo approccio è che disegna delle mappe della città che hanno una fortissima capacità di comprensione sociale. E sono in grado di descrivere probabilmente grossi cambiamenti, potenzialità di investimento. Non so se avete sentito parlare di una cosa che si chiama gentrification o gentrizzazione in italiano. Ma è un processo per il quale quartieri malfamati prima diventano il luogo delettivo delle, diciamo, le minoranze creative, quindi ci vanno i creativi, gli artisti, i musicisti, eccetera, e poi pian piano vengono riscattati, rimessi a posto e diventano il luogo di quelli che chiamavamo gli yuppies oppure dei top people, chiamateli un po' come pare, insomma, quella genia di rompipalle, potremmo dire anche, no? E quindi perdono completamente il loro precedente carattere. A Roma, per esempio, San Lorenzo ha fatto una fine del genere, per chi conosce un tantino la geografia locale del posto e via discorrendo. Il Pigneto si sta accingendo a fare più o meno la stessa fine e via discorrendo, no? Sono tutte logiche che appunto premiano l'idea di status più che l'idea di vita nel territorio, l'idea di origini, l'idea di radici e via discorrendo. Quindi la scuola di Chicago comincia a aprirsi ad una serie di ricerche anche empiriche, ne fanno di bellissime. Adesso parliamo di un paio perché sono piuttosto interessanti. Che in qualche misura applicano, anche se non pedissequamente, anche se non in modo automatico, anche perché Simmel non ha praticamente mai dato degli spunti di metodologia e di ricerca. Simmel era molto più filosofico dal suo punto di vista e teorico di quanto non gradisca la sociologia, però questi altri invece cominciano a porsi il problema di come fare a verificare queste ipotesi, no? Come fare a dimostrarle empiricamente, che è esattamente il tratto distintivo della sociologia fino ad oggi. E due di queste ricerche in particolari sono stranote. Una è quella sui senza tetto, di cui forse avrete visto anche una serie di film assortiti perché sono state poi tradotte in fiction e via discorrendo, dove l'autore inizia a mettere in campo una nuova metodologia che diventerà estremamente interessante, estremamente utilizzata, che è quella dell'osservazione partecipante. Che vuol dire osservazione partecipante? Perché è importante? Perché ovviamente ha dei limiti. Questo diciamo che è più un discorso da metodologi, del vostro esame del terzo, però diciamo che qualche piccolo cenno tutto sommato male non fa. Allora, che vuol dire osservazione? Noi sappiamo che una delle idee centrali del paradigma scientifico è il fatto che l'osservare non perturbi. Se tu guardi qualcosa, quella va avanti come se. E questo era uno dei punti centrali del famoso dibattito sul metodo di cui dovremmo aver accennato l'altra volta, il Methodenstreit delle scienze dello spirito e delle scienze del... no? Naturali? No. Bene. Allora parliamo del Methodenstreit. Neppure mi sembrava tanto di averlo detto. Vabbè, ad ogni modo, diciamo che uno dei punti dirimenti dell'avventura sociologica è il complesso ancillare nei confronti delle scienze naturali. Mi pare che dovremmo averne parlato, ma comunque che vuol dire? Vuol dire che, come abbiamo detto con Comte, in particolare con Durkheim e tanti altri, le scienze sociali nascono per essere come le scienze naturali, ovvero sia in grado di formulare delle leggi. Ah, ecco, vedi, mi pare che torna in mente qualcosa. Di formulare delle leggi il più possibili precise, il più possibili appunto matematiche dei comportamenti umani. Allora, man mano che le scienze sociali prendono un po' di, come dire, di potere, di visibilità, si formano, nasce un dibattito che è appunto il dibattito sul metodo. Che ha a che fare con la domanda: ma è possibile che le scienze naturali e le scienze sociali abbiano gli stessi metodi e funzionino allo stesso modo? E qui ci sono evidentemente posizioni diverse, naturalmente. Uno dei grandi autori di riferimento è Diltai, tedeschi, ovviamente tutti i tedeschi che si pongono questo problema, naturalmente. E che cosa viene fuori? Viene fuori soprattutto anche, ed è questa la posizione di Simmel, che le scienze sociali non possono essere uguali alle scienze naturali perché non formano il loro oggetto. E qui ci troviamo nel pieno della visione cartesiana del mondo, no? Abbiamo detto che le scienze naturali sono caratterizzate dalla dicotomia soggetto-oggetto. La pepita di un qualche metallo non sa di essere una pepita di un qualche metallo, lo decido io, che ho deciso che quello è un certo tipo di metallo, che ha un certo tipo di composizione, eccetera, eccetera. Alla pepita sta cosa gli rimbalza clamorosamente, è un po' come la famosa faccenda della mucca a seconda delle culture, no? In una cultura la mucca è un segno di Dio, in una cultura è uno strumento di sopravvivenza perché la mangi, parliamo sempre della stessa mucca, quindi alla mucca di queste due cose non gliene può fregare di meno, la mucca è lì. Dopodiché come io la interpreto, come la intendo, come la costruisco, è un problema mio, la oggettifico, la oggettivo. Dice Simmel, va bene. Finché studi una pepita, e qui pure potremmo discuterne perché, come stiamo per vedere, non va bene manco per la pepita, però facciamo finta che vada bene per la pepita, ma quando io studio un altro essere umano, sta cosa va bene lo stesso? No, perché l'altro essere umano non esiste perché io decido che esiste, esiste di suo. Non so se è chiaro. Cioè, la riduzione a oggetto dell'essere umano non è banale come discorso. Se io voglio ragionare come le scienze naturali, dovrei dire che lei esiste perché io la sto guardando, ma lei esiste pure quando va via. Non so se è chiara sta cosa, no? Esiste da tempo, da prima che la guardassi, quindi pretendere che l'oggetto delle scienze sociali abbia le stesse qualità dell'oggetto delle scienze naturali è assurdo, o perlomeno lo era fino a che non abbiamo cominciato con i big data e tutto il resto. A questo punto potremmo anche discuterne di nuovo, però facciamo conto che non è accaduto. Per cui il problema è lì. Il metodo delle scienze sociali può essere uguale al metodo delle scienze naturali? La risposta più sensata è no, o perlomeno dovrebbe di nuovo essere un problema di et-et e non di aut-aut. Ok? Quindi e questo si vede benissimo in tanti casi quando noi andiamo ad applicare i metodi di osservazione, no? Giusto appunto. Perché una delle questioni relative a questo tipo di problema aveva per esempio a che fare con la somministrazione delle interviste. Sono termini orribili, però purtroppo si usano questi, non è colpa mia. Sembra che parliamo dello sciroppo della tosse, invece sono le interviste, ad ogni modo. Quindi tu cosa dicevano a un certo punto? Che era opportuno che non ci fosse nessuna perturbazione da parte dell'intervistatore, che era soltanto una voce, tant'è che le facevano leggere a dei magnetofoni. Cioè tu te mettevi dentro una stanza con un magnetofono e quello diceva le domande dell'intervista in modo che non ci fossero perturbazioni. Perché? Perché avevano cominciato ad accorgersi che l'essere umano come oggetto di studio è complicato. Non tanto complesso quanto complicato, perché? Perché si forma delle aspettative. Guarda un po', torniamo a cose che conosciamo piuttosto bene. Ovvero sia, Tutti gli strumenti che voi maneggerete, tutti i criteri che vi dovrete porre quando farete, se vorrete fare ricerca sociale, avranno a che fare con come verrà ricevuto dall'altro il mio fare certe domande, come verrà ricevuto dall'altro il mio appartenere a certe istituzioni, utilizzare certi linguaggi, avere una certa calata e via discorrendo, perché tutti questi elementi non sono ininfluenti sulla ricezione altrui. Perché quell'altro ti darà delle risposte che saranno fondate su tutta una serie di idee che lui si è fatto su di te. Che vuoi che ti risponda? Non so se è chiara sta cosa. E questo lo vediamo perfettamente quando ci sono quelle famose indagini sul voto, no? Che improvvisamente ci dicono che il 75% voterà XYZ, quando vai a votare è il 50 forse, il 35. Tu dici, come mai c'è questa? Perché la gente ti racconta un sacco di balle. Oppure ti racconta quello che al momento in cui gli fai la domanda ritiene che sia ciò che tu vuoi sentirti dire. Quindi l'intervista che spesso e volentieri ci proporrete come cosa da fare per la vostra tesi, non è affatto banale, perché l'intervista è costretta a prendere atto di una serie di questioni, che sono questioni piuttosto rilevanti. Ve ne racconto un'altra che ha luogo sempre negli Stati Uniti, un po' più in là. Perché vi introduce poi al discorso sull'appartenenza e il riconoscimento di oggi pomeriggio. Allora, a un certo punto, siccome credo che abbiamo parlato dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro di Taylor, dovrei avervi detto qualcosa in proposito, e abbiamo detto che appunto Taylor tratta le persone, gli operai fondamentalmente come forza da lavoro, come buoi, come meccanismi, come ingranaggi. E di conseguenza non si è mai posto il problema della qualità degli spazi nei quali lavoravano. Non gli poteva fare fregare di meno, perché, come diceva Ford, io gli pago 5 dollari l'ora, zitti e mosca, zitto e trotta, come si dice. No? Ecco. Allora, a un certo punto, uno che si chiama Elton Mayo, che era un altro sociologo americano non allineato sulle posizioni appunto tayloristiche, che poi diventano anche invariabilmente quelle structural funzionaliste. Fa una ricerca per dimostrare che non è vero e fa questa ricerca in un'azienda che si chiama Hawthorne, tant'è che questo poi si chiamerà effetto Hawthorne ed è molto importante perché soprattutto in organizzazione dà una serie di stimoli possibili, cambiamenti, eccetera. Che cosa succede? Che lui fa una ricerca di una banalità impressionante inizialmente, no? Dice, vabbè, allora se è vero che la qualità degli ambienti fa la differenza, facciamo una ricerca empirica. Io prendo un gruppo di controllo e lo faccio lavorare nelle solite condizioni. Prendo un gruppo invece di esperimento e lo faccio lavorare con una migliore illuminazione. Se ho ragione, quelli lavoreranno di più, saranno più produttivi. Vi lascio immaginare l'entusiasmo eventuale dei datori di lavoro. Quali sono i risultati della ricerca alla Hawthorne di Elton Mayo? Che entrambi i gruppi lavorano di più. Capite che è un po' un problema in fase di interpretazione dei risultati, no? Perché l'ipotesi era che la differenza la faceva l'illuminazione. Se fosse vero, quelli con l'illuminazione scarsa dovrebbero lavorare come prima. E invece lavorano entrambi di più. Perché? Scopre Elton Mayo che lavorano di più perché di fatto sono oggetto di attenzione. No? Perché anche se sai di essere il gruppo di controllo, comunque sai di far parte di un gruppo, sai di essere guardato da qualcuno, sai di essere sotto lo, no? Una forma di valutazione e vuoi fare bella figura. Capite perché il riconoscimento è così stramaledettamente importante oggi? Perché siccome, come abbiamo visto ripetutamente, il riconoscimento non viene più dalle fonti dove normalmente proveniva precedentemente, noi lo cerchiamo ovunque. E guarda caso il mondo del lavoro sta cosa l'ha capita, non l'ha capita nei termini di Elton Mayo, ma oggi non possiamo fare una lezione di sociologia dell'organizzazione, quindi ve lo accenno solo, ma l'ha capito semplicemente come ulteriore strumento di manipolazione dei dipendenti. Non so se siete mai andati da McDonald's, immagino di sì. Avrete notato che McDonald's normalmente, come tanti altri, adesso c'è la targhetta col tuo nome personale. Perché? Allora, se hai la targhetta col tuo nome personale, per un sacco di ragioni, in effetti. Uno, perché quando tu conosci il nome di un altro, automaticamente applichi delle grammatiche primarie. Vi ricordate relazioni primarie e secondarie, no? Quindi quando tu sai come si chiama quello davanti a te, non lo puoi mandare a fanculo tanto facilmente, perché ha un nome, esiste. Non so se è chiara questa cosa. Quindi è un'applicazione di riconoscimento a favore dell'operaio. Ma nello stesso tempo l'operaio sa che tu sai come si chiama e dal suo punto di vista è una forma di riconoscimento. Perché non è più l'operatore 1527, è Mara o Claudio. E nel nome rimane un certo potere. No, la magia ci dice da sempre che il nome è uno strumento enorme per controllare le entità che lo portano, tant'è che chiunque abbia saputo o letto di esoterismo, demonologia o quello che è, sa perfettamente che se conosci il vero nome di un demone lo puoi controllare. Quindi il nome è una storia. Tant'è vi ricordo anche, a prescindere dall'esoterismo, che nelle scritture, ad Adamo viene dato il potere di nominare le creature. È Adamo che dà il nome alle cose e quindi ha il potere su di loro. Ah, la logica mitologica e simbolica è quella proprio in modo palese. Quindi il fatto che tu possieda, conosca il nome di qualcuno implica che c'è già un tono, per quanto non percepito, per quanto depotenziato, di primarietà in quel rapporto. Perché tu di solito conosci il nome proprio soltanto degli amici o delle persone che hanno un qualche tipo di valore per te, non degli estranei. Quindi, come vedete, nel momento in cui qualcuno dice ciao, buongiorno, sono Silvia, mi dica, già tu stai messo in una situazione di inferiorità, perché seppure hai ragione a incazzarti, non riesci più a farlo perché si chiama Silvia. Non è, capite? Il tuo modo inconscio di aderire alle grammatiche è mobilitato in direzione di un primario, quindi sei più gentile, sei più disponibile, eccetera, eccetera, eccetera. Dietro Silvia o Claudio o chiunque, sul muro di McDonald's ci sono le fotografie dell'impiegato del mese. Ecco, l'impiegato del mese è un altro modo attraverso il quale le risorse umane oggi sfruttano le scoperte di Elton Mayo. Perché vuol dire che l'impiegato del mese, a costo zero, perché di fatto lo nominano impiegato del mese, ma è che gli danno qualcosa, è motivato a sentirsi più riconosciuto, più efficiente, più riconoscente anche, no? È esattamente il problema di quelli che fanno parte del gruppo di controllo. Qualcuno li guarda e quindi loro ringalluzziscono e lavorano di più. Quindi questo effetto Hawthorne è all'interno della metodologia della ricerca sociale una brutta bestia, perché evidentemente semplicemente il far parte di un esperimento implica che quello che sta facendo, quello che osservi, non si comporta come si comporterebbe normalmente. Non so se vedete la questione. L'essere osservati è perturbante. Guarda un po', è esattamente il principio di Heisenberg, no? Noi sappiamo che nelle particelle subatomiche, se puoi sapere o la posizione o la velocità del moto di una particella, perché nel momento in cui la osservi la perturbi. Ecco, allora pensavamo che fosse una cosa che rimaneva nel subatomico, sappiamo benissimo che non è vero, succede anche qui. Essere osservati spesso e volentieri cambia il tuo modo di fare. Tu ti comporti in modi che non sarebbero quelli che avresti avuto se non ci fosse stato uno a guardarti. Allora, che cosa si dicono i nostri ricercatori della scuola di Chicago? Dobbiamo osservare senza farci beccare. Osservazione partecipante è esattamente questo, ovvero sia, è un modo, secondo loro, per poter accedere alla vera vita del gruppo senza perturbarlo, diventandone parte. Quindi l'autore, che al momento mi sfugge, della ricerca fondante sugli hobos, sui senza tetto, di fatto vive da senza tetto per un lungo numero di giorni, se non mesi. E quindi è in grado di fare una ricerca, no? Molto più articolata, molto più in profondità, molto più seria di quanto non si sia fatto fino ad allora. Questo però non è che sia privo di conseguenze, no? Quindi perché noi continuiamo a pensare che nelle scienze i comportamenti non creino nessun tipo, invece non è vero, da nessuna parte. Non c'è nessun gesto di ricerca che noi possiamo fare che non abbia conseguenze. Magari non le vediamo, però ci sono. Nell'osservazione partecipante, evidentemente, le conseguenze ce ne sono parecchie. Quali sono, tanto per fare un esempio? Che per esempio in certi gruppi non puoi semplicemente entrare a far parte. No, se tu stai osservando una tribù boscimana, Come fai a entrare a far parte facendo finta di essere in Boscima? Lo trovi in Boscima e lo convinci, ma ci vogliono tipo 30 anni di tempo per spiegare le cose, i concetti, no? Oppure non puoi. E questo ovviamente vale anche per le subculture meno lontane e meno colorite. Quindi tu difficilmente potrai entrare a far parte di una gang di motociclisti messicani, a meno che tu non abbia un ricercatore che casualmente è un motociclista messicano, però capite che no, va bene fino a un certo punto, ma in certi casi non funziona. E poi l'accuratezza della tua rendicontazione è a rischio. Perché siccome nessuno sa che tu sei un ricercatore, non è che puoi continuamente scrivere le cose che vedi, te devi ricordare. O le registri, che al tempo però non era così semplice, oppure vuol dire che tu poi a un certo punto, quando, come se fossi sotto copertura, quando ti allontani dalla scena del gruppo, ti metti da una parte e scrivi tutto quello che ti ricordi, però c'è necessariamente uno scarto, no? Perché noi non siamo registratori, la nostra memoria funziona con una serie di altri modi creativi, generativi, modificativi, per cui ecco, insomma, già lì, anche lì c'è un piccolo problema. Ma il problema ancora più importante è a monte, ovvero sia il tuo essere in quel gruppo lo cambia. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, l'idea generale qual è? Che io mi faccio, entro a far parte di un gruppo e quello si comporta come se io non ci fossi, ma io ci sono. Anche se non sanno che sono un ricercatore, anche se non sanno che ho intenzioni di studiare i loro comportamenti, comunque io sono lì. No? Per cui gli equilibri numerici cambiano, le simpatie si modificano, ci sono una serie di processi che cominciano ad entrare in gioco che io sto comunque generando e che non ci sarebbero stati se io non fossi stato lì. Per cui capite che io osservo una realtà che è comunque influenzata dal fatto che io ne faccio parte. Non tanto quanto sarebbe se sapessero che io sono un osservatore, per altri versi, ma comunque rimango un elemento di disturbo o di modifica. E questo vale per tutti i rapporti umani, le relazioni, i rapporti, quello che volete. Nel momento in cui tu entri a far parte di un rapporto, ci insegna la Wechselwirkungsimmeliana, lo cambi, perché ci sei tu, non qualcun altro, tu. Non so se è chiara sta cosa. E i rapporti, anche quelli che sembrano più codificati, più stantii, più paralizzati, cambiano. No? Questo lo dimostra qualunque tipo di pazienza nell'osservazione. Ci sono, appunto, l'abbiamo detto tante volte, ci sono storie anche d'amore che nascono dopo anni che due si frequentano. Come mai? Se fosse una questione di semplice ripetizione meccanica, cos'è che dovrebbe aver causato un cambiamento del genere? Eppure succede, perché? Perché noi cambiamo, le situazioni cambiano, anche se apparentemente e formalmente siamo gli stessi due che si incontrano. Ogni giorno ci incontriamo in un nuovo contesto, in un nuovo fiume, come direbbe Eraclito, e noi due siamo nuovi. Quindi non è mai la stessa cosa, può sembrare la stessa cosa, ma non lo è. Come noi possiamo sembrare la stessa persona e non lo siamo. Sono illusioni ottiche per molti versi, che però, guarda caso, una riflessione attenta sulla metodologia sociale mette in luce. Il fatto semplice del tuo essere in una stanza cambia quello che accade in quella stanza. Se tu non ci fossi, no? Allora probabilmente adesso passeremo alle nanotecnologie, manderemo micro telecamere a vedere e registrare le cose, supereremo tutti gli inevitabili problemi di privacy che questo genera e penseremo di aver capito. Ma di nuovo, probabilmente scopriremo che non è vero. Ad ogni modo, questo è uno dei primi punti. Per cui, ricordo, abbiamo parlato sia dell'effetto Hawthorne, che è molto importante, molto interessante ed è uno dei, diciamo, uno dei principali fraintendimenti che è stato poi messo in campo nelle discipline e nelle strategie di assunzione. Perché le risorse umane, per come sono poi oggi, non hanno nulla a che vedere con le relazioni umane di cui parlava Elton Mayo dopo. Perché ne rappresentano come al solito un travisamento e una strumentalizzazione, però comunque insomma è bene saperlo. E poi abbiamo parlato appunto della ricerca sui senza tetto e sull'osservazione partecipante, che è uno dei principali comunque contributi, perché chiaramente poi uno, come diceva Weber, nel momento in cui sai quali sono i costi e le questioni, le puoi affrontare, puoi cercare di fare la tara, puoi cercare di, no, vedere come sarebbe stato se, cercare di immaginarlo e via discorrendo. Dopodiché ci sono invece Thomas e Snaniecki, che sono due grandissimi altri esponenti, in particolare Thomas è un personaggio sul quale sarebbe opportuno riflettere un po' di più, che fanno la famosa ricerca sul contadino polacco, che è uno dei peggiori, era uno dei nostri peggiori spauracchi quando eravamo piccoli, perché non riuscivamo a immaginarci proprio, ce la chiedevano spesso e volentieri, e non riuscivamo a immaginarci che diavolo potesse esserci di importante nelle lettere dei contadini polacchi, perché, diciamocelo, oggettivamente non sono proprio esattamente il tipo di lettura avvincente che uno potrebbe, no? Quindi, però, di fatto è, per esempio, una delle prime ricerche che si fonda qualitativamente sulla lettura di documenti prodotti dai ricercati. Non nel senso ovviamente penale del termine, ma degli oggetti di ricerca, chiamiamoli così. Perché appunto i due si pongono il problema del modo in cui i contadini polacchi vedono la realtà americana. Che tipo di influsso ne hanno, che tipo di cambiamento vi provocano, perché il tempo è un tempo complicato. Siamo agli inizi del Novecento ed è uno dei massimi picchi di immigrazione negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si trovano davanti a un enorme problema logistico. Perché quei processi di delocalizzazione che abbiamo visto nel Settecento, che portavano alla genesi delle metropoli, con l'ampliarsi del sistema industriale diventano processi globali, quindi anche qui, come dite, la globalizzazione, per carità, ci piace tanto immaginare di essere i primi, ma manco lontanamente, probabilmente prima era perfino peggio, nonostante le varie difficoltà magari logistiche e tecnologiche. Comunque arrivano negli Stati Uniti frotte di persone da tutto il mondo attratte dalla possibilità di un lavoro fondamentalmente, no? Perché sono persone che arrivano dagli angoli più sperduti del mondo, no? Il contadino polacco, da questo punto di vista, in effetti, poveraccio, lo rappresenta piuttosto bene, ma noi dovremmo ricordarci che molti di quei contadini erano siculi, calabresi, toscani, molisani, no? Noi ci comportiamo oggi come se non sapessimo di che si tratta, ma noi siamo ovunque nel mondo. Gli italiani sono dappertutto perché noi siamo gente che viaggia da mo'. Quindi facciamo anche semplicemente una prova, visto questo nazionalismo trionfante, no? Pensiamo come sarebbe l'Italia se tutti quelli fossero stati ricacciati a calci qui. Tanto per dirne una, visto che appunto la storia non insegna mai un tubo, noi abbiamo esportato la qualunque in tutto il pianeta, non solo la pizza e il mandolino, ma anche le pistole, no? La mafia, come ci ricordano spesso e volentieri. Quindi non è da dire che fossimo necessariamente ben accetti o dovessimo essere necessariamente ben accetti. Di fatto ci siamo arrivati. Ora gli americani non vogliono più vedere nessuno perché improvvisamente sono diventati pure loro puri, non si sa su quali basi, visto che c'è veramente qualsiasi cosa negli Stati Uniti, ma anche noi siamo puri, siamo tutti puri. Vabbè, detto questo, il problema però era serio, nel senso che gli arrivavano tutta sta gente che avrebbe voluto lavorare ma che non aveva mai visto niente di moderno, perché vi figurate la profonda campagna polacca, quante industrie potesse aver sottoposto ai nostri contadini, e non parlavano uno straccio di lingua comprensibile, il che vale ovviamente sic et simpliciter per i nostri, perché non è che le profonde contadine dell'ennese o dell'Ennino potessero essere sto posto trionfale rispetto alla Polonia. Più o meno eravamo nello stesso tipo di retrovie dell'esistenza, no? Quindi questi si trovavano davanti gente che non capiva assolutamente niente di quello che stava succedendo, con la quale non potevano interagire perché non si capivano, e che però mangiava, o perlomeno avrebbe voluto mangiare. Quindi come si fa? Ci siamo fin qui? Oh. Se mobilitate un altro discorso che abbiamo fatto, vi accorgerete che c'è un'ulteriore questione su questo. Il fatto che, come abbiamo detto, la solidarietà non fa parte del patrimonio culturale americano. Quindi, non è che questi li volessero accogliere perché erano simpatici e manco gli davano niente da mangiare gratis. Quindi bisognava trovare un modo per farli produrre. E da questo punto di vista, il tanto vituperato, Taylor ha un'idea geniale. Taylor è sempre quello dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro, che abbiamo visto essere pestifera soprattutto nelle sue conseguenze attuali, ma al tempo avere, vediamo ora, dei pro. Perché qual era il ragionamento di Taylor? Il ragionamento di Taylor era che tu potevi scomporre qualunque comportamento complesso lavorativo in elementi elementari, in comportamenti proprio stupidi. Tant'è che, credo di avervelo detto, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso, il saldatore No? La figura del saldatore veniva sostituita da un'equipe di 13 persone. Quindi la saldatura di quello che sapeva saldare diventavano 13 gesti banali di persone che non avevano nessuna formazione specifica. Bastava dirglielo. Non so se mi seguite. La parcellizzazione della catena di montaggio è questa, ovvero sia ciascuno fa solo una cosa. Non so se vi ricordate Charlie Chaplin, ne abbiamo parlato. Charlie Chaplin stringeva un bullone. Chi è che non è in grado di stringere un bullone? No? Ed è pure facile spiegarglielo. Perché se tu, Pim Polacco, gli metti in mano una chiave e gli fai fare così, quello ha fatto. Quindi vi rendete conto che Taylor, pur massacrando le dinamiche di lavoro all'interno dell'azienda e dell'industria americana, pur creando una serie di difficoltà e di posizioni, no, l'alienazione marxiana, quello che volete, però di fatto dà a tutta sta gente, o gran parte di questa gente, il modo di sopravvivere. Che se non ci fosse stato Taylor non avrebbero potuto, perché che gli facevi fare al contadino polacco? Quindi Taylor riesce a mettere a disposizione di questa enorme massa di persone dei mezzi di lavoro, quindi dei mezzi di recupero della dignità, dei mezzi di sussistenza, dei mezzi di inserimento. Da quel punto di vista, Taylor è quasi un eroe americano. Peccato che, come al solito, siccome ci troviamo in et tet, bisogna considerare un po' tutto, da una parte sì e dall'altra meno, perché questa cosa ovviamente ha un costo. Il costo qual è? Quello che la manodopera di questo genere è liberamente sfruttabile, perché quello che a un certo punto non ne può più, oppure si accorge che tutto sommato lo stai pagando una cifra ridicola per quello che fa, è prontamente sostituito. Non so chi di voi legge Tex, se c'è qualcuno di voi che ha letto Tex o Tex Willer o qualcosa del genere, niente. Bene, quindi non sapete cosa sia l'agenzia Pinkerton, immagino, evidentemente. L'agenzia Pinkerton ha a che fare spesso e volentieri con Tex perché dicono di essere degli investigatori, a volte lo erano, ma nella gran parte dei casi era gente che agiva contro le maestranze operaie. Erano il braccio armato dell'industria, un po' come le squadre fasciste in Italia negli anni 20. Erano quelli che andavano a distruggere i picchetti quando li mettevano davanti alle aziende, che picchiavano gli attivisti, gentaglia nel complesso, però rientrava perfettamente nella dinamica. Era esattamente il modo attraverso il quale la logica di occupazione tayloristica veniva poi implementata. Perché? Perché le maestranze nelle loro lotte sindacali tentavano di bloccare le industrie. E il problema è che dovevano fare i picchetti perché altrimenti quelli avrebbero trovato altri più disperati di loro che sarebbero andati a lavorare al loro posto e lo potevano fare perché i comportamenti erano stringere il bullone, chiunque può stringere un bullone. E c'è sempre qualcuno che ha più fame di quelli che lo stanno stringendo. Quindi capite che da un punto di vista di equilibri di potere la situazione era catastrofica. Mentre prima il saldatore poteva dire voglio che mi aumenti lo stipendio a me e a loro perché sennò non lavoro e tu sei fottuto, nel momento in cui il saldatore viene sostituito da 13 persone senza arte né parte che puoi trovare dovunque, che tipo di potere contrattuale ha? Che gli dice? Mi strappo i bottoni dalla giubba? Mi sporco tutto? Che fa? Che è il grande problema a monte di questo tipo di discorso, no? Nel momento in cui tu rendi così semplice l'accesso al lavoro, di fatto stai creando un mercato del lavoro distorto, perché puoi pagare la gente quanto vuoi, che è più o meno quello che accade oggi, quei famosi 20 centesimi di cui parlavamo prima, delle battute su internet, le ricevute, le cose di questo genere, no? Amazon con i suoi braccialetti, non è cambiato niente, ragazzi. È diventata McDonaldizzazione, ma lo spirito della questione è quello dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor, è assolutamente identico. E finché tu hai masse di disperati disposte a qualsiasi cosa pur di mangiare, hai il potere. Fine. Cioè, non c'è molto da girarci intorno a questa cosa. Quindi capite che tornano tutte quelle faccende della coscienza di classe marxiana, no? Cioè, non so, possiamo parlarne estensivamente. Ci siamo fin qui? Quindi, ovviamente, a parte questo, chiaramente la scuola di Chicago, grazie appunto a Thomas e Snaniechi, fa questo primo grande passo all'interno delle dinamiche culturali, no? Va a vedere cosa dicono a casa, cosa gli dicono da casa, che tipi di reticoli si creano nel momento in cui arriva gente dall'estero, cosa che fino ad allora non era stata assolutamente presa in considerazione né valorizzata. E questo apre evidentemente a altre frontiere, altri contatti con l'antropologia e via discorrendo, oltre all'analisi del testo. Anche qui una nuova metodologia. Usare le lettere come elementi di ricerca non era banale né ovvio, in particolare lettere scritte appunto in polacco. Insomma, vabbè che Znaniecki era polacco, quindi bene o male, però insomma la cosa era estremamente complicata e innovativa. Quindi, come vedete, diciamo, la scuola di Chicago dà una serie di strumenti, da una serie di crea una serie di innovazioni, apre delle frontiere di ricerca estremamente interessanti e con Thomas in particolare apre anche ad un'altra serie di questioni molto molto rilevanti che ci accingiamo a vedere ora. Che dice Thomas a un certo punto? Formula una cosa che è diventata nota come il teorema di Thomas, no, non a caso, che è estremamente interessante perché dice che se qualcuno percepisce una cosa come reale, questa cosa sarà reale nelle sue conseguenze. Ed è di fatto la chiave di perfetta chiave di comprensione dei media contemporanei, nonché di tutto quel famoso processo del fare come se di cui abbiamo parlato più spesso e volentieri, no? Cioè, non serve che qualcosa sia reale, ma che qualcuno la percepisca come reale. La famosa questione delle telefonate contro le bombe sono esattamente questo. Nel momento in cui telefono e dico guarda c'è una bomba, che la bomba ci sia o meno è del tutto irrilevante perché tu ti comporterai come se ci fosse. Nel momento in cui io telefono faccio avere una soffiata ai grandi media di comunicazione e dico che l'azienda X sta per vendere tutte le sue azioni, è uguale se poi lo fa o meno, è del tutto indifferente perché il mercato si comporterà come se lo facesse. Allo stesso modo, se vogliamo ragionare un po' più vicino ai nostri temi della sicurezza e via discorrendo, se io dico a tambur battente che qualcuno è colpevole, sarà un po' difficile che questo si salvi dallo stigma. Anche se poi dopo, ah, oh, mi sono sbagliato, come quel poveraccio, non so se avete sentito, che è stato riscattato dopo 33 anni di carcere a vuoto per una serie di cose. Ecco. Oppure appunto con tanti, il famoso Enzo Tortora, del quale probabilmente non vi ricordate, ma che fece più o meno una fine del genere. Cioè l'impatto della notizia dichiarata inizialmente è infinitamente più superiore all'impatto dell'eventuale smentita, perché la smentita non fa notizia. La prima notizia sì, ma quindi ah, colpevole di questo, colpevole di quello, pedofilo. Ma scusate, ci eravamo sbagliati, e quello intanto si porta alla croce. Non sempre, però è una dinamica che purtroppo descrive molto bene la possibilità di utilizzare in modi, diciamo, in malafede gli strumenti dell'informazione, no? Tutta quella che viene chiamata disinformazione oggi, il fact-checking e tutte le varie cose che si invocano nei siti, eccetera, purtroppo non è in grado di contrastare questo discorso. Perché l'impatto della prima notizia è comunque un impatto significativo e noi abbiamo il brutto vizio di ritenere che una cosa che viene detta in TV o letta su internet sia vera. No? Questo è il punto. Non si capisce bene perché. Lì quella è un'altra dinamica che sarebbe interessante andare a vedere da un punto di vista simbolico e immaginale. Però l'idea generale è che, vabbè, chi l'ha detto? Oh, l'ho sentito in televisione, sta a posto, come se in televisione sentissero poche cazzate, no? Però diciamo che la nostra fiducia, per certi versi, verso questi media è molto abbassa le armi, è disponibile. E quindi se tu manipoli quel tipo di sorgente, puoi realmente generare una realtà alternativa. Il che è interessante per queste dinamiche appena dette, ma è ancora più interessante, volendo fare un ragionamento più adulto, sul problema della realtà. Cos'è la realtà? Perché se una cosa che io racconto e non è vera, però diventa reale nelle sue conseguenze, dov'è lo scarto? Come faccio a dire che la realtà è oggettiva? Perché non è oggettiva per niente, ho raccontato io che c'è stata una bomba, però tu sei scappata. Quindi io ho detto una balla, ma tu ti sei comportato in modo reale. Se vuoi essere un tantino meno ovvio del solito, la domanda nasce: dov'è che nasce la realtà? Chi la fa la realtà? Perché non è data, ragazzi. Questo è il punto centrale. La realtà è qualcosa sulla quale possiamo avere spesso e volentieri voce in capitolo, nel bene e nel male, evidentemente, però è qualcosa che è molto più scivoloso di quanto non sembri. Perché questo, per esempio, sarà il tema di Beck, che appunto mi auguro abbiate modo di studiare anche con altri miei colleghi, so che la professoressa Corvino ne parla. Quando parla di messa in scena del rischio, Beck dice esattamente lo stesso. Quando io ho parlato della faccenda delle definizioni, no? Quando è che l'acqua è potabile? Quando dico io. E il fatto che io dica che l'acqua è potabile implica che lei, lui la bevano. Quindi, come vedete, è un gesto di realtà. Ma è vero che l'acqua è potabile? Non ne ho idea, mi fido, no? E il rischio funziona così. Io, in nome di una cosa che potrebbe avvenire, faccio delle cose vere. Quindi, dove sta la realtà? Tutto il potere di deterrenza delle armi nucleari. Noi ad oggi sappiamo che di armi nucleari in guerra ne sono state usate due. Fine. Eppure sono 80 anni che ci comportiamo a livello geopolitico, a livello micro, a livello macro, a livello internazionale, nell'ipotesi che, per il rischio che, e allora per il rischio che una cosa che non è mai accaduta oltre quei due casi riaccada, io faccio questo, faccio quello. Quindi dov'è la realtà? Capite che il problema non è banale. Perché appunto noi viviamo invece in un clima nel quale si pensa che la realtà sia andata di fatto, è quella, cazzo, di nuovo è un problema di scala, è quella adesso, ma mica resterà così. Perciò capite che queste sono tutta una serie di idee e soprattutto di strumenti di comprensione del mondo, perché il teorema di Thomas è fondamentale ancora oggi. Il teorema di Thomas è veramente uno dei modi per comprendere come mai succedono le cose. Capite? Perché nel momento in cui tu dici qualcosa a qualcuno, la famosa pulce nell'orecchio di quando si parlava per proverbi, e quella cosa poi ha delle conseguenze, che possono diventare dei comportamenti, delle patologie, degli affetti, quello che volete ovviamente, non necessariamente una catastrofe, anche se purtroppo tendenzialmente no, in nome del famoso teorema invece di quell'altro sciagurato, per il quale se una cosa può andare storta lo farà, ecco, allora se ci metti pure quello diventa complicato. Però, insomma, a parte questo, diciamo che il nostro modo di vivere è estremamente più permeabile, modificabile e meno ovvio di quanto non paia. Capite? Perciò, perché dico, conoscete le parole, sappiate le parole. Riconosciate il fatto che le parole hanno un peso, perché una parola detta male o detta con un certo intento può generare altro che piccole questioni, può generare catastrofi. Le parole pesano, ragazzi. Bisogna cercare di dirle con un po' d'attenzione, perché noi ultimamente le usiamo proprio come se costassero un tot al chilo. Vabbè, ad ogni modo, ci siamo fin qui? Quindi diciamo che tutta questa serie di sviluppi è interessante per la scuola di Chicago, purtroppo però. E ci accingiamo alla fine della lezione, ma all'apertura per domani. La scuola di Chicago è destinata a perdere man mano rilevanza e smalto a favore di Talcott Parsons. Ora, come abbiamo detto con Weber, bisogna dichiarare i propri valori e le proprie inclinazioni, quindi non vi nascorderò che a me Parsons sta profondamente antipatico. Quindi avrò delle difficoltà a parlarne in modo oggettivo, faccio il possibile, però voi sappiate appunto che non è proprio che rientri tra i miei preferiti, un po' perché Parsons è in qualche modo quello che poi porta la sociologia in pieno negli Stati Uniti. Fa un elenco dei classici della sociologia che diventa lettera, come dire, in qualche modo il disciplinare dell'accettazione degli autori. E guarda caso non ci mette Simmel, quindi ho proprio dei problemi, no, anche in qualche modo proprio al di là del tipo di pensiero, ma la cosa divertente sta esattamente lì, perché per certi versi questo dimostra alcune cose, no? Il fatto che lui, Parsons, presenta Pareto, presenta tutti quanti i grandi autori della nostra tradizione, ovviamente nella luce del suo punto di vista. Non li presenta oggettivamente, tanto per cambiare, no? Questa cosa dell'oggettività non avrebbe a che fare con la definizione. Il potere di definizione è importante, lo vedremo domani con le definizioni di struttura e di società di questi autori, come cercheremo di vedere dove è il trucco. Però appunto definire qualcosa vuol dire darle un'impronta. No? Se tu definisci qualcuno in un certo modo, lo stai, tipizzando anche per gli altri, quindi Parsons, nel momento in cui sceglie gli autori e li descrive in un certo modo, influenza generazioni intere di successivi studiosi. Quindi è un gesto di un grande potere. Nonostante mi spiaccia ammetterlo, probabilmente Talcott Parsons è il sociologo più importante della storia della sociologia ad oggi. Per le conseguenze del suo pensiero, non tanto per la qualità del suo pensiero, che, come credo sia evidente, a me non è che entusiasmi particolarmente, però la sua capacità di impatto sul farsi della sociologia è del tutto innegabile. È innegabile attraverso questa antologia, è innegabile attraverso il testo fondante che è la struttura, non mi ricordo manco come si chiama, domani lo vediamo perché ce l'ho sulle slide, ed è il modo nel quale appunto lui riformula la gran parte di ciò che andava sotto il nome di strutturalismo in termini di struttural funzionalismo. Parsons è quello che dice che tutti noi abbiamo una funzione. Quindi in qualche modo è il Taylor delle scienze sociali, mentre Taylor era quello che aveva detto che tutti noi avevamo una funzione in campo lavorativo e di processi di produzione, per Parsons tutti noi abbiamo una funzione all'interno di, e sono evidentemente idee che sono strettamente correlate le une con le altre, non manco a dirlo. Non solo, ma a parte questo discorso di vicinanza teorica con Taylor, Parsons è anche l'autore che più si preoccupa del tema dell'integrazione di tutti quei famosi polacchi, messicani, italiani, eccetera, di cui abbiamo appena parlato. Perché va bene dar loro un lavoro, ma poi bisogna farli diventare americani. E non era proprio esattamente la cosa più semplice del mondo. Chiudiamo con una serie di un paio di immagini di cibo. Visto che siamo anche a ora di cena, di pranzo, scusate, voi avrete forse sentito parlare del melting pot, che forse, non lo so, però era l'idea generale di Parsons, era questa, ovvero sia che la cultura americana diventasse un crogiuolo, che bella parola, un crogiuolo nel quale tutte le singole appartenenze nazionali di chi arrivava si sciogliessero per generare l'americano, con la A maiuscola, che non è il cocktail, ma è quello che abita in America. Quest'idea era la prima idea, quella che appunto ha guidato Parsons, vedremo con l'integrazione, con tutta una serie di questioni che tornano costantemente anche oggi, ma oggi è stata sostituita da un'altra immagine che è appunto più nutriente, che è quella del salad bowl, ovvero sia dell'insalatiera. Quindi capite che anche lì ci sono state una serie di cambiamenti, perché? Perché quest'idea di sciogliere le varie appartenenze nazionali a favore di una nuova appartenenza nazionale nuova, brand new, come dicono gli inglesi, è stata sostituita dall'idea invece che come dire, la convivenza sia quella che è come dentro un'insalatiera, ovvero sia ognuno mantiene la sua figura, la sua personalità, il suo sapore e tutti insieme fanno una bella insalata. Molto carino. Oggi noi siamo molto più consapevoli del fatto che l'America è estremamente frammentata, non solo gli Stati Uniti, ma anche l'America del Sud. Ci sono tutta una serie di cose che si chiamano comunità gated communities, comunità chiuse, ghetti, c'è la qualunque, per dimostrare quanto purtroppo questi processi di socializzazione che dovevano in qualche modo risolvere il problema degli immigrati in America non abbiano funzionato per niente. Tanto da avere oggi dei cambi anche numerici piuttosto significativi. In America si parla più lo spagnolo dell'inglese. Quello che viene parlato dalla gran parte della popolazione si chiama Spanglish, che è una forma bastarda tra inglese e spagnolo. Ci sono fortissime minoranze di altre nazioni. Il famoso modello, quello del WASP, che è il bianco, adulto bianco protestante, sta diventando veramente una minoranza. E guarda caso, una minoranza che vota Trump, ma questo poi è un altro tema, però come vedete, no, i riscontri poi sono piuttosto puntuali nella cronaca da questo punto di vista. Quindi il problema rimane: come facciamo a far convivere gente diversa? È sempre quello il problema, no? Prima c'era la metropoli, poi c'è stato gli Stati Uniti, poi ci siamo noi, ma comunque la domanda è: come facciamo a far convivere gente diversa? Probabilmente quello che avrebbe detto Beck, quello che dice Moran quando l'ho andato a vedere, no? È focalizzandosi sulla dimensione umana, non sulla dimensione culturale. Perché le culture sono di fatto dei generatori di differenza. Per cui se io prendo solo le culture, non c'è verso. Non ci sarà mai un modo per riconoscere l'altro. L'altro lo riconosco per tutte le altre dimensioni del modello complesso di cui abbiamo parlato, perché è corporeo, perché è simbolico e immaginale, perché è emozionale, perché è emotivo, perché fa cose come me. Se io ho fame e uno che viene dal Ghana ha fame, abbiamo fame entrambi e ci capiamo perfettamente. Poi dopo non parliamo, abbiamo dei problemi di valore, quello che fa pare. Però la sua espressione di fame è come la mia, la sua espressione di rabbia è come la mia. Tutto quel campo che ha a che fare con l'umanità corporea è comune. E dovrebbe permetterci di capire le sofferenze, i patimenti, i sacrifici degli altri. Se noi ci limitiamo soltanto alla sfera culturale, che per carità è tanto importante, ma è arrivata con calma pure quella, la sfera culturale per molti versi sembra costruirsi attraverso delle dinamiche di opposizione, quindi non saremo mai d'accordo. Non so se avete presente Israele e Palestina, tanto per fare un esempio, anche lì, tratto dalla banalissima cronaca. Non c'è verso. Devi pensare ad altro, tant'è che venne a parlarci tanti anni fa un costruttore di pace, che mi piaceva tanto, che lavorava al tempo ancora in Israele e in Palestina, e diceva: io li faccio incontrare, li metto in una stanza e faccio in modo che parlino, e quando parlano si accorgono che si alzano alle 7:30 tutti e due, che hanno il figlio che fa gli stessi problemi, e le dinamiche sono abbastanza simili, e improvvisamente sta differenza radicale te si sbriciola in mano, perché quello è uno che vive come te. No. Se tu passi dal secondario al primario, la finzione della differenza culturale non regge. Questo è il punto. Uno dei motivi per i quali abbiamo grosse difficoltà a convivere con l'altro è che noi il primario l'abbiamo dimenticato, mentre sarebbe la sorgente a cui attingere per riuscire a risolvere questi problemi. Se tu non conosci l'altro, l'altro è una minaccia. Quando lo conosci, improvvisamente cambia. Vi racconto quest'ultimo aneddoto che non credo avervi già detto. Facciamo delle ricerche in luoghi disagiati, eccetera, senza stare a appiccicare troppe etichette, e c'era un ragazzino che era palesemente, come dire, figlio di un genitore razzista. No, quindi ce l'aveva appunto chiunque non fosse esattamente identico a lui. E poi c'era il suo amico che invece era del Ghana. Perché io ho detto: scusa, ma lui? Beh, lui è mio amico. Fine. Basta. Lui è mio amico, poteva essere alto, verde, giallo, era uguale, era suo amico perché lo conosceva. E il fatto che fosse palesemente in contrasto con tutte quelle altre gli altri sprologui razzisti non gli passava manco per l'antichità, perché quelli riguardavano quelli che lui conosce, quello è l'amico suo, fine. E questo è il punto. Allora, tutto quello che dovremo fare, perché anzi dovrete fare, per fare in modo che tutti questi che arrivano, quelli che arriveranno, perché ce ne saranno altri, non è che è finita qui, ragazzi, sta peggiorando la situazione. Quindi, dice Beck, bisogna liberarsi dell'ingombro della nazione. La nazione oggi è un problema, non è più una risorsa, perché non serve per risolvere i problemi, perché sono tutti oltre le capacità di te, ma serve a generarne tanti. Quindi, per quanto sia doloroso, bisogna trasformarlo in un sentimento, no? In un sentimento d'appartenenza. Ma un sentimento d'appartenenza non richiede necessariamente che io mi blindi e faccia affogare tutti quelli che provano ad avvicinarsi. Ci sono un po' di cose che si potrebbero rivedere significativamente su questo. Ok, allora ragazzi, per oggi direi che è più che sufficiente. Ci vediamo domani mattina. No, domani pomeriggio. No, la settimana prossima ci vediamo domani mattina. Cioè, non mi fate sbagliare, se no diventa una tragedia. Domani ci vediamo.